Vi invito ad aprire la scrittura in Ebrei. Ebrei. Siamo al capitolo 10. Leggeremo fra un attimo dal versetto 19 al versetto 25. Con il testo di oggi abbiamo una transizione nel libro di Ebrei. Passiamo dalla parte che è stata prevalentemente di natura teologica a una parte che è prevalentemente di natura applicativa. Ho usato il termine prevalentemente perché non è che fino adesso l'autore dell'epistola non ci abbia dato delle occasioni di incoraggiamento. Abbiamo visto tanti avvertimenti, tante ammonizioni, tanti stimoli a perseverare, di andare avanti, a perseverare nella fede. E nel capitolo 10, versetto 19, per segnare questa transizione, questo passaggio dalla teoria un po' alla pratica, vengono usate queste parole: avendo dunque. La struttura del nostro testo di oggi è piuttosto semplice da identificare. Se voi aprite le scritture, noterete che ci sono delle frasi che vengono introdotte da questa espressione avendo, seguite poi da 5 frasi che sono introdotte da un fare in qualche modo, da un verbo che segnala un fare. La logica è chiara: se è vera una cosa, allora anche quella che segue è vera. Dobbiamo fare delle cose. I versetti dell'avendo li trovate nei versetti 19 e 21, dove ci viene avendo dunque, e poi versetto 21, e avendo noi. Mentre i versetti del fare li trovate, se volete segnarli, cerchiarli in qualche modo nella vostra Bibbia, nel versetto 22, avviciniamoci, nel versetto 23, manteniamo, nel versetto 24, facciamo, e poi nel versetto 25, che vedremo non è che sono altri fare, ma sono, come dire, un prerequisito, sono i passaggi propedeutici. Esortiamoci e non abbandonando, anzi prima non abbandonando e poi esortando. Se leggiamo il brano, allora siamo al capitolo 10, versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, se è vero questo, se è vero questa seconda affermazione, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinare il giorno. Il nostro testo presenta un parallelismo impressionante, molto forte, con un brano che abbiamo già incontrato nel capitolo 4. Avevo pensato di proiettarlo, ma lasciamo stare un po' la tecnologia. Però se voi prendete il capitolo 4 e i versetti 14 e 16, vi accorgete che l'autore è come se avesse, come capita a noi quando facciamo un discorso e arrivato a un certo punto diciamo faccio una parentesi. E poi, dopo che abbiamo parlato delle cose nella parentesi, diciamo chiudo la parentesi. Ecco, l'autore nel capitolo 4 aveva iniziato a parlare di queste cose che adesso sta parlando, poi si ricorda, ha introdotto il tema di Gesù come sommo sacerdote e ci impiega 6 capitoli per parlarci di questo confronto di Gesù come sommo sacerdote, dei sacrifici, tutto quello che abbiamo visto nei capitoli da 6, da 4 fino a 10. E adesso lo riprende. Allora leggo capitolo 4 versetto 14, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Quello che abbiamo letto oggi, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù e avendo un grande sommo sacerdote solo per la casa di Dio, che cosa dobbiamo fare? Capitolo 4 versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. versetto 22 del capitolo 10, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare. L'autore evidentemente sapeva che noi impariamo per ripetizione. Il fatto che noi ci dicono le cose una volta non è sufficiente, dobbiamo ascoltarle una volta, due volte, tre e forse tante altre volte ancora, perché siamo facili a dimenticare. L'autore sta facendo questo. Guardate che abbiamo iniziato da quello, abbiamo fatto una deviazione per spiegare chi è Gesù nel Vecchio Testamento, adesso ritorniamo a quell'argomento. E qui abbiamo quelli che sono, questi avendo, che sono le nostre risorse, i nostri privilegi. Il testo del sermone di oggi si intitola «I privilegi implicano delle responsabilità». Questi avendo sono i nostri privilegi, sono le nostre risorse, mentre il fare viene a segnalare che cosa? Le nostre responsabilità, perché carissimi, i privilegi vanno di pari passo con la responsabilità. Aspettarsi dei privilegi senza assumere una responsabilità è da immaturi. È fantasticare, è andare in giro con la fantasia. D'altronde, dall'altro lato, però, esigere responsabilità dalle persone senza privilegio è ingiusto ed irrealistico. Le due cose vanno insieme. E poiché Dio offre a noi, suo popolo, dei privilegi incomparabili, ascolta, si aspetta da noi delle responsabilità che non sono da meno. Ma quali sono i privilegi? Non so se mai vi è capitato di entrare in un locale o in un luogo dove bisogna avere dei pass. Vi sarà successo. Cioè, ad esempio, se voi venite da me in banca, vi fermano alla reception, perché poi per accedere agli uffici interni bisogna avere o essere un dipendente che strisci il badge sulla macchinetta, oppure ti devono fare lì a reception un badge e deve esserci qualcuno dove devi andare che ti conosce. Ecco, Gesù ci sta dicendo, l'autore del nostro testo, è il nostro pass, è il nostro badge per accedere al trono di grazia, per accedere a Dio. È Lui che con il suo sangue ci ha dato il pass, ma più che il pass, è anche colui che viene lì al reception e ci viene a prendere e dice, lo conosco questa persona, l'accompagno io negli uffici interni, stava venendo con me. Gesù è questo, ci sta dicendo l'autore della lettera agli ebrei, è il nostro pass, il nostro lasciapassare, ma anche il nostro diciamo, amico che ci induce alla presenza di Dio. E quali sono i privilegi? I privilegi sono questi. Il privilegio è che noi abbiamo accesso. Noi cristiani contemporanei facciamo fatica a cogliere la grandezza di questo privilegio, perché non abbiamo termini di paragone con questo. Però se ci mettiamo nella mente delle persone a cui l'autore stava scrivendo, che ricordiamoci erano degli ebrei che si erano convertiti alla fede e che adesso avevano dei dubbi, stavano ripensando a questa loro scelta, non è da poco questo privilegio di poter accedere a Dio. Se ci ricordiamo che per gli ebrei il solo nominare il nome di Dio era una questione non da poco. Difatti non usavano non pronunciare il nome di Dio, ma usavano altre sue forme, altre sue espressioni, tutti quelli che sono gli altri nomi di Dio che troviamo nel Vecchio Testamento. Quindi era qualcosa di molto importante. E chi ha l'accesso? Adesso faremo un po' i giornalisti. Sapete quali sono le domande che si pone il giornalista? Chi? Cosa, dove, quando e come? Queste sono le domande. Chi ha accesso? La risposta è che i fratelli, ci dice in questo testo, versetto 19. I fratelli hanno accesso. Non tutti. Non tutti hanno accesso alla presenza di Dio. La cultura, la nostra società vorrebbe dirci questo, che Dio è accessibile a chiunque. Ma non è questo quello che noi possiamo desumere dalla sua parola. Solo quelli che hanno posto la fede in Cristo hanno accesso a Dio, sono diventati figli spirituali di Dio e sono legati gli uni agli altri come fratelli nella fede. Solo questi hanno la possibilità di accedere a Dio. E in che cosa consiste questa possibilità di accedere a Dio? Ci viene detto avendo libertà di entrare. Ora, la parola che viene tradotta con questo termine, libertà, nel greco significa qualcosa di più. del nostro concetto di libertà. Si dice audacia, significa coraggio, soprattutto nello stare alla presenza di una persona importante. Ora, qual è normalmente la reazione che avete voi quando vi trovate davanti a una persona di dignità? Magari una persona famosa o magari una persona che ha tanti soldi. Io non so qual è la vostra reazione, però personalmente non è proprio quella dell'audacia la mia. Cioè, anzi, incomincia a seccarsi la bocca, magari la salivazione poi aumenta. Vorresti dire qualcosa di sensato e magari poi fuori ti viene fuori una espressione che dici: ma perché ho detto quella frase che sono passato veramente da cretino? Cioè, io non so se è solo la mia esperienza, ma generalmente è così, cioè quando ti trovi davanti a una persona di dignità, una persona importante. E quello che ci sta dicendo l'autore è che noi abbiamo adesso libertà di entrare, cioè abbiamo questa possibilità, questa audacia di poterci presentare davanti a Dio, non come dei balbuzienti che non sanno che cosa dire e che sono imbarazzati dalla sua presenza, ma abbiamo questa libertà di poter andare a Lui. L'insicurezza originata dallo stare davanti a una persona importante è tutto l'opposto da questa audacia, da questa libertà che ci viene presentata. E dove? Dove abbiamo libertà di accesso? Abbiamo libertà di accesso non alla presenza di una persona potente, ma abbiamo libertà di accesso nel luogo santissimo, cioè nel trono del Creatore e Sostenitore dell'universo. Non è che abbiamo un pass per accedere all'interno della banca, per quanto il cavò possa essere importante di quella banca. Noi abbiamo la possibilità di entrare direttamente nella sala del trono del Regno di Dio, cioè alla presenza del Creatore e del Sostenitore dell'universo. Ci rendiamo conto del privilegio che noi abbiamo? Abbiamo parlato volte durante il percorso in questa lettera agli Ebrei di questo luogo santissimo, cioè che era un luogo non accessibile, carico di mistero, un luogo dove non poteva entrare la persona normale, la persona ordinaria, non poteva entrare il laico, non poteva entrare il gentile, non poteva entrare la donna, non poteva entrare il giudeo ordinario, ma solamente il sommo sacerdote di una volta l'anno poteva entrare. E adesso ci viene detto invece che noi abbiamo questa possibilità di accedere con libertà, con audacia, con franchezza in questo trono. E quando? Quando abbiamo libertà di accedere? Il testo non risponde direttamente a questa frase, ma i verbi che vengono utilizzati ce lo indicano, perché ci dice avendo libertà quando? Ora. Non ci viene detto che noi avremo la libertà di entrare nel trono di grazia. Forse non ce ne rendiamo conto. Forse questo è il problema. Non il fatto che la via sia adesso impedita. Forse non stiamo abbastanza esercitando questo nostro privilegio nella nostra vita, questa possibilità di poter andare davanti alla presenza di Dio, ma la libertà è ora, non è per un domani. E come? L'ultima domanda di noi giornalisti, come otteniamo l'accesso? Ci viene detto per mezzo del sangue di Gesù, quella che viene descritta come quella via nuova e vivente che è stata inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Più volte anche di questo abbiamo parlato, di questa tenda o di questo velo che separava da prima il tabernacolo e poi il tempio, che separava il luogo santo e il luogo santissimo. E sappiamo dai Vangeli, ci viene detto che nel momento in cui Gesù rese lo spirito e gridò al Padre, tutto è compiuto, la cortina, cioè questo velo del tempio, si squarciò da cima a fondo. Cioè per significare che questo accesso è adesso praticabile, la strada è stata inaugurata e risuscitando dai morti, adesso Gesù è addirittura lì alla presenza del Padre, alla destra del trono di Dio, dove ci accoglie per introdurci alla presenza del Signore. E poi, come dicevo, abbiamo anche un amico. Questo è il primo privilegio. Abbiamo accesso, ma abbiamo anche un amico. Gesù è chiamato grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio. E la casa di Dio, anche di questo abbiamo parlato, non è l'edificio, non sono le pietre, perché in Ebrei 3,16 ci ha detto che la sua casa siamo noi. Come viene descritto Gesù in questa casa? Se ve ne siete dimenticati, faccio una carrellata di come ci è stato rappresentato questo Gesù. Ci è stato rappresentato come un mediatore. Ebrei 8:6, come uno in grado di simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, Ebrei 4:15, tentato come noi in ogni cosa, sempre Ebrei 4:15, pronto ad estendere misericordia e grazia per essere soccorsi al momento opportuni, 4:16, che può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, 5:2, autore di salvezza eterna per quelli che gli ubbidiscono, 5:9, garante di un patto migliore del primo, 7:22, sommo sacerdote in eterno, 6:20, che può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si affinano a Dio, 7:25, che vive per sempre per intercedere per noi, 7:25, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, perfetto in eterno. Ebrei 7, 27-28, liberamente tratto da questi brani. Probabilmente Joseph Scriven aveva ben compreso questo quando scrisse il suo famoso inno. Non sapete chi è Joseph Scriven? Quale amico in Cristo abbiamo? Qual rifugio nel dolor? Nella prece a Lui portiamo tutto quel che turba il cuore. O la pace che perdiamo, o gli inutili dolor, perché tutto non portiamo in preghiera al Salvatore. Se ci assalla la tentazione, se il peccato insidia il cuor, di temer non v'è ragione, portiamo tutto al Salvatore. Un amico si verace, dove mai potrei trovar? Ci comprende, ci dà pace, ogni peso lui vuol portare. Quando stanchi e travagliati nella propria ci troviamo, il Signor non ci ha lasciati, tutto, tutto a Lui portiamo. Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà e con Lui saremo felici, Lui riposo ci darà. Sapete, c'è una storia strana sulla composizione di questo inno. Faccio una divagazione. È nato in Irlanda nel 1819. Studia a scuola, diventa un insegnante e progetta di sposarsi con una donna. Scusate, mi ero scritto sul telefono perché ormai la stampa era andata. E con una donna, la quale però il giorno prima del matrimonio affogò. Decise allora di spostarsi dall'Irlanda in Canada per ricominciare vita lì in Canada. E si innamora di un'altra ragazza, Elisa Rice, e poche settimane prima di diventare sua sposa si ammalò improvvisamente e morì anche questa giovane. Frantumato, decise di rivolgere le sue energie a quella che era stata l'unica ancora della sua vita e quindi decise di fare voto di povertà e di affidarsi tutto al Signore. Ebbe anche una missione perché si occupò degli handicappati, i portatori di handicap fisici e i diseredati, quelli che economicamente non avevano nulla. 10 anni dopo Scriven ricevette la notizia che la mamma era ammalata, solo che aveva fatto voto di povertà e non aveva i soldi per ritornare in patria. Quindi non poteva andare dalla madre ad assisterla negli ultimi giorni. E in questo momento lui decise di sintetizzare in 3 parole, in 3 rime, quella che era la sua esperienza. Quale amico in Cristo abbiamo? Mandò questa canzone ad alcuni amici e uno di questi la diede ad un discografico, il quale la fece incidere. Non ebbe molto successo. Qualche anno dopo, però, l'evangelista Moody ascoltò questa canzone e pensò che fosse la canzone più bella e più commovente, moderna, inno moderno, e ne fece un po' il cavallo di battaglia delle sue campagne evangelistiche, dando rilevanza nazionale alla canzone. E la tragedia fu che Scriven non ebbe vita abbastanza lunga per vederla diffusa in tutto quanto il globo, perché nel 1866, quindi all'età, 1886, morì annegando in un lago in Canada. Questo è l'autore che ha scritto Quale amico in Cristo abbiamo. Abbiamo dei privilegi, di avere un accesso al Signore, abbiamo il privilegio di avere un amico sì verace, un amico come Gesù. È tempo ora di guardare allora le nostre responsabilità. Quali sono le nostre responsabilità? Le nostre responsabilità iniziano con il versetto 22, accostiamoci a Dio. Questa è la terza volta che Ebrei ci incoraggia ad avvicinarci. Non vi sembra un po' strano che noi che abbiamo questa libertà, che ci è stato ripetuto più volte che abbiamo questa libertà, che veniamo incoraggiati ad accostarci? Non è forse che non agiamo in linea con i nostri privilegi? Conosciamo intellettualmente, conosciamo teologicamente il privilegio che abbiamo di accostarci a Dio, ma non pratichiamo concretamente questo privilegio. Facilmente scegliamo di agire in autonomia, facilmente scegliamo di manipolare gli altri per raggiungere i nostri fini, piuttosto che andare direttamente con fiducia al trono di grazia. Chiaramente avere libertà di accostarsi a Dio non significa accostarsi a Lui in modo irriverente o da ipocriti, ancor peggio. Ci viene detto infatti che dobbiamo accostarci con quattro, come dire, caratteristiche, con la giusta postura dobbiamo accostarci al Signore. E queste sono le condizioni. Ci viene detto di accostarci con cuore sincero. La parola sincero significa genuino, senza superficialità, senza secondi fini e soprattutto non in modo legalistico. Purtroppo sono tanti quelli che tentano di accostarsi a Dio con i pellegrinaggi o grande gesta di penitenza. Conoscete Simone Stilita? Oggi vi faccio conoscere te, abbiamo conosciuto Joseph Scriven. Simone Stilita il Vecchio, siamo nel 390 e il 459 d.C., era un monaco che per 36 anni è rimasto seduto su un palo, sospeso sulla terra, da terra, per circa 4 metri, nel tentativo di avvicinarsi meglio a Dio, perché certamente 4 metri fanno la differenza di avvicinarsi a Dio. E con questa sua sofferenza pensava di potersi, questa sua penitenza poteva avvicinarsi meglio a Dio. Altri l'hanno imitato, sono succeduti, però i pali sono diventati più alti, hanno raggiunto a volte anche i 20, i 25 metri. Fratelli, quello che Dio cerca non è gente sui pali, non è gente che fa tanti sacrifici e sofferente. Quello che Cristo cerca è gente che abbia un cuore sincero. Queste sono le persone che Dio cerca, che devono accostarsi al trono di grazia. E poi ci viene detto con totale fiducia. La frase piena certezza di fede implica il fatto che Dio è veramente degno di fiducia, colui che resta fedele quando noi siamo infedele. Per l'autore di Ebrei la piena certezza non è solo possibile, ma deve essere una norma per tutti quelli che frequentano la nuova via, la via nuova e vivente. Il capitolo 11, quando ci appresteremo fra non una settimana, saremo in agosto, mi raccomando, siate presenti tanti in agosto, quando affronteremo il tema dei grandi esempi di fede del capitolo 11, vedremo questo museo con queste quattro gallerie, faremo una galleria alla domenica, la galleria degli antenati, poi la galleria degli antichi, poi la galleria dei tempi della conquista e poi la galleria degli ultimi, dei profeti. Vedremo questi esempi di fede, come hanno vissuto effettivamente questa totale fiducia nel Signore. E poi ci viene detto con coscienze purificate, il versetto 22, parla di cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza. Anche questo abbiamo parlato del grande privilegio che Cristo ci dà di avere una coscienza che non ci condanna, che è purificata non dalla confessione, non dal pentimento, non dalla penitenza, ma solo dal sangue di Cristo. È Lui che ha pagato il prezzo per il nostro peccato e ha eliminato quella barriera che ci separava da Dio. E adesso possiamo avvicinarci a Lui senza timore di ritorsioni, senza temere che mi espongo e il Signore è come un cecchino lì che adesso mi spara. No, e senza sensi di colpa che sono quelli che spesso ci paralizzano. E poi con una vita cambiata, il versetto 22 parla di un corpo lavato con acqua pura. È interessante leggere ciò che i commentatori dicono di questa frase. E molti pensano che il riferimento sia al battesimo, e probabilmente è corretto. Il battesimo era un atto di gran valore nella Chiesa primitiva. Probabilmente, anzi sicuramente, molto più del valore che noi gli attribuiamo oggi noi nelle nostre comunità. Nel Nuovo Testamento, fratelli, non esisteva il credente non battezzato. Il battesimo era visto come simbolo di rinuncia alle opere della carne per rivestirsi della giustizia di Cristo. E non a caso, il battezzato il più delle volte aveva una veste bianca per simboleggiare questo essere rivestito della giustizia di Cristo. Ora queste condizioni, cuore sincero, totale fiducia, coscienze purificate, vite cambiate, non sono lì come un ostacolo, come una grossa pietra che vuole ostacolarci il nostro poter accedere a Dio. No, sono lì per incoraggiarci. Satana continua a fare leva su queste cose. Perché cos'è che ci dice Satana? Satana ci dice che il legalismo è il modo migliore per ottenere il favore di Dio. Se tu fai questa cosa, fai quest'altra, se sei buono, se sei corretto, se si comporti bene, allora forse potrai essere ricevuto alla presenza del Signore. Satana fa questo ragionamento. Lui fa leva sul nostro senso di colpa. È troppo grande. Non siamo abbastanza buoni, Dio è troppo occupato per ascoltarti, ma figurati se ha tempo di riceverti nella sua sala del trono, figurati se ha tempo di ricevere quello che stai dicendo, figurati se ha tempo di ascoltare le tue richieste. Fratelli e sorelle, dobbiamo resistere a Satana ed avvicinarci a Dio. Questa è la nostra prima responsabilità. La seconda nostra responsabilità è questa: mantenere ferma la confessione della nostra speranza. Versetto 23. Ancora una volta siamo incoraggiati a guardare al tema della perseveranza. Quello che l'autore ci ricorda è che la vita cristiana non è una gara dei 100 metri, dove fulmini in un attimo tutte le tue energie. Non è questo la vita cristiana. La vita cristiana è una maratona. Non ha gran valore il fatto che tu faccia un fuoco, come suol dire, di paglia, che illumina e schiarisce per 2 minuti e poi, come una meteora, come una cometa, scomparso. Non se ne sa più nulla. Ci vuole perseveranza, ci vuole costanza, poco ma con continuità. La persecuzione era forte e la pressione a cui erano sottoposte queste persone li stava spingendo a tornare indietro. E Gesù ha dovuto con alcuni suoi discepoli affrontare questo stesso tema. In Giovanni al capitolo 12 ci viene detto, versetti 42 e avanti: ciò nonostante, molti anche tra i capi credettero in lui. C'era un risveglio. Ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ciò che sembrava un risveglio tra i leader del tempo diventò una comunità segreta di credenti tiepidi. La perseveranza è fondamentale. Non c'è posto nell'esperienza cristiana per una speranza che resiste quando tutto va bene e che poi si dilegua, che scompare quando le cose vanno male. Come ha detto un autore di un libro che abbiamo anche in vendita e che vi incoraggio caldamente a leggere, di Eugene Peterson, la vita cristiana è un ubbidire a lungo in una sola direzione. Ubbidire a lungo in una sola direzione. Poco, con fatica, ma con costanza andando avanti, andando avanti. E la terza responsabilità, la nostra terza responsabilità è questa: che la perseveranza è impossibile se tu decidi di andare avanti in solitaria. La vita cristiana non è fatta per i solitari. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Attenzione, l'autore non sta dicendo qui che dobbiamo fare di tutto per amare e voler bene il fratello. Questo sicuramente è una ottima e una buona cosa, che dobbiamo ricercare l'amore degli uni per gli altri, ma non sta dicendo questo. L'autore sta dicendo incitarci, spronarci, provochiamoci all'amore e alle buone opere. A volte riusciamo a stimolare gli altri con il nostro esempio, a volte invece è opportuno andare da qualcuno e stimolarlo, invitarlo a partecipare. Ora l'autore ci dà 2 importanti prerequisiti, che sono quei 2 fare che vi dicevo del versetto finale, 5, che potrebbero sembrare il terzo, la quarta e la quinta responsabilità, ma che invece sono il prerequisito a questo incitarsi gli uni agli altri. E sono praticamente questo: non abbandonando la nostra comune radunanza, come alcuni sono ulsi soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Il punto, fratelli, è che non possiamo esortarci a vicenda, stimolarci a vicenda, se non siamo coinvolti nella vita comunitaria e non ci incoraggiamo gli uni agli altri. La prima cosa: non desertando le nostre riunioni. A quanto pare, alcuni degli ebrei a cui era indirizzata questa lettera avevano iniziato la vita cristiana, avevano iniziato ad abbandonare la frequentazione della sinagoga per riunirsi con gli altri membri della comunità cristiana, però siccome la sofferenza stava, la persecuzione stava diventando pesante, avevano pensato in qualche modo di ritirarsi, è meglio frequentare meno gli incontri, in questo modo siamo più protetti. Ora noi dobbiamo ringraziare Dio e quindi si assentavano. Noi dobbiamo ringraziare Dio che in Italia non abbiamo di questi problemi, cioè non è che ci viene qui la polizia, qualcuno, se veniamo in comunità. Però stranamente ci assentiamo ugualmente. Anche se non c'è la polizia che viene qui a impedirci di frequentare, noi ci assentiamo comunque ugualmente. Ora, è un tema piuttosto sensibile quello della frequentazione della Chiesa. E permettetemi di dirvi che non è mio interesse giudicare le vostre o le mie abitudini, perché non è che io sia dalla parte totalmente del giusto, cioè anche le mie, cioè, sia chiaro. Però se la Chiesa non è un posto attraente, non è responsabilità degli altri. È anche responsabilità mia e tua, personalmente. Il momento del culto domenicale dovrebbe essere il momento di maggiore aspettativa per ciascuno di noi, però se è noioso, barboso, lungo, stancante, con uno che dice tante cose, è colpa nostra, è responsabilità nostra. Ci ho premesso, ci troviamo davanti alla parola di Dio, quindi dobbiamo trattarla. Per dirlo con parole semplici, la scrittura ci sta dicendo che è incoerente, controproducente e addirittura pericoloso prendere l'abitudine di assentarsi dal culto cristiano e dalla comunione fraterna. Ora, teoricamente, ammetto che si può adorare Dio in qualsiasi posto. Si può adorare in montagna, si può adorare al lago, si può adorare in campagna, si può adorare dove vogliamo. Poi, che si faccia o non si faccia in queste occasioni, quello è un altro capitolo. Teoricamente si può fare. Ma una cosa che non puoi fare quando non sei presente in comunità è quello di spronare gli altri nell'amore e nelle buone opere. Questo, se sei assente, non lo potrai mai fare. Una delle ragioni per cui la frequenza ai culti è così irregolare è che molti di noi, molti nuovi cristiani, abbiamo l'idea che si va al culto per soddisfare i nostri bisogni spirituali. Fratelli, questa non è la visione della Bibbia, questo non è il principale obiettivo per cui noi frequentiamo il culto domenicale. Forse neanche il secondo, neanche al terzo posto si trova questa cosa. Perché con questa logica, nel momento in cui io dico che vado in comunità per soddisfare il mio bisogno spirituale, se non ho bisogni spirituali, o peggio ancora, se ho dei bisogni spirituali che la comunità non riesce a soddisfare, allora mi assento. Ma non è questo il motivo fondamentale per cui noi dobbiamo frequentare gli incontri. L'Apostolo Paolo ci dà un aiuto in questo. In Efesini capitolo 4, dal versetto 11, ci parla di uno stare insieme come un ministrare, un servire gli uni agli altri. È lui che ha dato agli alcuni come apostoli, agli altri come profeti, ad altri come evangelisti, ad altri ancora come pastori e dottori. Perché? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministerio, letteralmente per il servizio e l'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Fratelli, voi siete dei ministri a pieno titolo. I ministri in questa comunità non sono io, Pippo, Stefano, Iuri. Certo, abbiamo delle responsabilità, ma ciascuno di noi è un ministro, ciascuno di noi è un servo dell'altro nel Signore. Questo è il motivo per cui siamo incoraggiati ad partecipare. Ora, se tu ti assenti e ti sei perso il sermone, non ti preoccupare, perché fra 2 ore lo trovi online sul nostro sito. Se poi non ti piace quello che ti racconta Salvo o Pippo, ci sono tanti altri siti, anche dirette streaming, forse anche migliori e più belli di quelli che vengono offerti in questa comunità. Se tu ti assenti e non hai potuto fare la colletta, non ti preoccupare, ti do l'IBAN e puoi fare il bonifico sul conto corrente della Chiesa. Ma se manchi, Non puoi essere spronato e non puoi spronare a tua volta all'amore e alle buone opere. Ed è questo quello che desidera che Dio facciamo. Parlare con qualcuno dopo il culto è una benedizione per te e per le persone con cui ti intrattieni. D'altra parte è piuttosto triste invece vedere persone arrivare magari mezz'ora dopo che è iniziato il culto, o ancor peggio andarsene prima mentre ancora sta passando il canto con il cestino della colletta. Questo non costruisce comunità. Questo non fa relazioni. Troppe sono le persone che frequentano oggi le chiese e che non sono né di incoraggiamento e né danno incoraggiamento. E questo ci porta all'altro prerequisito del versetto 25. Ma incoraggiandoci a vicenda. Fratelli, il mondo è pieno di, non so se esiste il termine, di scoraggiatori. Sapete chi sono? Sono le persone che hanno il dono, e perché è un dono, il dono speciale di trasformare un giorno luminoso in uno pieno di nuvole, di mettere a freno l'entusiasmo, di tagliare le ali a chi ce li ha lì pronte per volare e salire. Il mondo è pieno di queste persone. Noi abbiamo invece bisogno all'interno della comunità di incoraggiatori, di gente che sprona, di gente che sa vedere nel lucignolo fumante ancora una speranza. Noi abbiamo bisogno di questo. Giobbe, uno degli amici che era andato a consolarlo, lo descriveva in questi termini, Giobbe capitolo 4, versetto 3 e 4. Tu ne hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche, le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. Ecco, queste persone noi abbiamo bisogno in comunità. Non abbiamo bisogno dei criticoni, perché sappiamo che le cose vanno male magari, e non c'è bisogno che viene qualcuno a sottolineartelo. Ma sai che va male questa cosa? Sì, lo so, purtroppo lo so, ma piuttosto vieni lì e dire: so che va male questa cosa, però io ho una soluzione, vorrei mettermi in gioco in questo modo, vorrei spendere le mie energie, i miei talenti, le mie capacità in quest'altro modo. Ecco, queste sono le persone benvenute, queste sono le persone che dobbiamo incoraggiare all'interno della comunità. E se io o Pippo o qualche altro non lo fa perché pensa di essere derubato di un proprio spazio, metteteci alla porta. Siete autorizzati a metterci alla porta. Noi possiamo incoraggiare le persone in due modi, con apprezzamento e affermazione. Apprezziamo una persona per le cose che fa e affermiamo la persona invece per chi è. Apprezzamento è importante, ma l'affermazione è quella che va ancor più in profondità. E non importa per quanto influente tu sia, non importa per quanto navigato e bravo tu sia, hai sempre bisogno di qualcuno che ti dica: hai fatto bene, ci voleva questa cosa, hai avuto la giusta soluzione. Abbiamo bisogno di qualcuno che sottolinei le cose anche positive. E fratelli, non c'è bisogno di avere soldi per fare incoraggiamento, non serve. Lo può fare chiunque, non c'è bisogno di avere una certa età, lo può fare il grande, ma lo può fare anche il piccolo. Non c'è bisogno di conoscere tutta la Bibbia per poter incoraggiare qualcun altro. Serve solo disponibilità e ricercare i modi per apprezzare e affermare l'altro. Infine, il nostro testo ci offre l'ultimo incentivo al perché dovremmo incoraggiarci gli uni agli altri. E ci dice perché, conclude il versetto 25, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Di che giorno si sta parlando? È il giorno in cui il Signore ritornerà per il suo popolo. La Chiesa primitiva aveva una forte aspettazione di questo ritorno del Signore, e forse qualche commentatore per questa forte aspettazione l'ha travisata dicendogli che sono stati poi delusi per il fatto che il Signore non arrivava e tutta questa imminente attesa non si è realizzata. Il punto sta che noi ci troviamo senza persecuzione. Sono passati da 2000 anni e rotti di quando il Signore ha detto che sarebbe tornato, e forse nella nostra mente, non so fino a che punto, questo giorno del Signore lo abbiamo rimosso, lo abbiamo cancellato. Viviamo come se dovessimo vivere per sempre, viviamo come se il tempo fosse nelle nostre mani, come se il domani ci fosse garantito. No, non abbiamo questa garanzia, il tempo è malvagio. Fratelli e sorelle, rendiamoci conto che il tempo non è nelle nostre mani. Potremmo avere poco tempo per adempiere al grande mandato, per portare il Vangelo alle persone e per adempiere il grande comandamento ed incitarci a vicende, all'amore e alla buone opere. Non sprechiamo le occasioni. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Non rimandare. Siamo arrivati alla fine di questo sermone. Permettetemi di riassumerlo. Le nostre responsabilità sono importanti e per nulla affatto banali, ma abbiamo delle risorse che sono inesauribili, poiché abbiamo accesso al trono della grazia e poiché abbiamo un amico così importante, Gesù, e avviciniamoci a Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede e consideriamo i modi in cui spronarci all'amore e alla buone opere, non privandoci della presenza di uni degli altri, incoraggiandoci a vincente per tutto il tempo che abbiamo, mantenendo vivo il pensiero che la storia si sta muovendo inevitabilmente verso la seconda venuta di Cristo. Perseverare nella fede è importante. Ed è importante avere delle buone relazioni con altri credenti. Un modo per coltivare queste buone relazioni è sicuramente quello di frequentare il culto con regolarità, quello di avere comunione e di ascoltare la predicazione della parola. Ma c'è una cosa che dovremmo cercare di fare e che vi incentivo a fare, quello di sviluppare delle amicizie spirituali. Cioè di avere qualcuno che si distingue rispetto agli altri, con i quali si abbia una confidenza, una fiducia, una possibilità di aprirsi più che con tanti altri. Non possiamo aspettarcelo di averlo con tutti i fratelli, dobbiamo essere obiettivi e franchi. Ma sapete, il rischio è che quando una chiesa cresce, che si riesca a rimanere isolati e anonimi anche all'interno di un gruppo di 70-100 persone. Ed è per questo che noi spingiamo alla frequentazione dei gruppi di studio durante la settimana, perché è lì dove abbiamo la possibilità di stare vicini gli uni agli altri. Oggi leggevo quel testo di Proverbi dove ci viene detto che ferro, come dire, sfrega e appuntisce ferro. E così è l'amico, e così è quella persona con cui hai un'affinità particolare, perché riesci a smussare, a vedere delle cose del tuo carattere, della tua vita, con più facilità che non con tanti altri. Sapete, le sequoie giganti negli Stati Uniti occidentali hanno un sistema di radici piuttosto debole, poco profondo, eppure sono degli alberi grandissimi, sono degli alberi maestosi. E sapete come si sostengono? Si sostengono per l'intreccio delle radici degli une con gli altri. E questa è una bella immagine della vita cristiana. Come cristiani abbiamo bisogno di incastrare le nostre radici per sopportare il peso della quotidianità. Giorni di difficoltà e di tenebre e male ci attendono. Il mondo non va verso il bene, ma il mondo va sempre e sempre peggio. E non è facile essere cristiani, ed è impossibile esserlo se siamo dei solitari. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Inchiniamo il nostro capo.